ad alta voce. Maria Paiato legge Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, edizioni Adelphi. Settima puntata.
Una strana evenienza fu l'incontro fortuito tra Mrs. Benson e i Brown un paio d'ore dopo la colazione. Mrs. Benson era una frequentatrice assidua della piscina a bordo dell'Arabella, idem dicasi per Standish. I Brown, invece, avevano idee tutte loro riguardo al nuoto e alla pulizia personale, nella convinzione che quest'ultima dovesse svolgersi dietro una porta chiusa e un vetro smerigliato, mentre il primo era prerogativa di gente dedita a specifiche imprese commerciali, come i cacciatori di perle. Soprattutto detestavano i costumi da bagno moderni e più di ogni altro quello rosso portato da Mrs. Benson con sprezzo lampante verso le convenzioni dei bei tempi andati. L'indignazione si incendiava nei rispettivi petti ogni volta che lo vedevano, perché vederlo non appena si trovava nei dintorni era inevitabile. Quella mattina, alle 10 in punto, Mrs. Benson si sfilò i vestiti e si infilò nel costume da bagno per avviarsi tutta garrula verso la piscina senza accappatoio. Rimase delusa di non trovarvi Standish. Nei giorni precedenti, verso le 10, si era sempre fatto trovare lì. Dopo essersi tuffata e aver nuotato da sola per una ventina di minuti, individuò Mr. e Mrs. Brown seduti sulle sdraio sul ponte di passeggio. Stavano leggendo insieme una copia del Christian Science Monitor e facevano di tutto per non pensare al costume di Mrs. Benson, la quale non aveva la minima idea di infastidirli tanto. Di slancio si issò fuori dalla piscina e, tutta grondante, trottò verso di loro. «Avete visto in giro Mr. Standish?» domandò. I Brown la guardarono in cagnesco. L'acqua che le colava dai fianchi formava una pozza ai suoi piedi e il costume bagnato aderiva alla pelle esaltando una silhouette femminile di cui sia Mrs. Benson che l'assente Mr. Benson erano giustamente orgogliosi. Anni di lavoro come missionari tra i cinesi avevano insegnato a Mr. e Mrs. Brown a ingoiare il rincrescimento davanti alle situazioni spiacevoli. Di conseguenza, Mrs. Brown fissò Mrs. Benson con espressione vacua e Mr. Brown con occhi che cercavano di non vedere ciò che nessuno messo davanti a Mrs. Benson in costume avrebbe potuto evitare di vedere. Un attimo dopo, Mr. Brown esclamò: «Mi pare d'averlo visto poco fa in biblioteca». Quando i Brown, più tardi, sviscerarono in gran segreto quell'affermazione, decisero che Mr. Brown aveva commesso un errore e scambiato Nat Adams per Standish. Mai, nemmeno a se stessi, ammisero che quell'affermazione era un'invenzione bella e buona al solo scopo di liberarsi di Mrs. Benson. Mrs. Benson si avviò per andare a controllare nella sala di lettura, che si trovava in un angolo del salone, se non che, proprio in quel momento, la piccola Gladys arrivò trotterellando strizzata nel suo costumino, anch'esso rosso, e strepitò che voleva tanto imparare a nuotare, quindi Mrs. Benson tornò in piscina con la figlia. Più tardi andò davvero a guardare in biblioteca, ma di Standish nemmeno l'ombra. La mattinata sfumò in un pomeriggio benedetto da un cielo che, quanto a brillantezza, superava tutti quelli che avevano visto in precedenza nel corso della crociera. I passeggeri pranzarono da soli o in coppia e si dispersero per fare una piacevole siesta o leggere un libro in santa pace. Verso le 3, Mr. Prisk cominciò a sentirsi a disagio. Non c'era niente di specifico che gli riuscisse di mettere a fuoco, ma sapeva che qualcosa non andava. Per un bel po' rimase da solo sul ponte delle lance e si domandò quale fosse il problema. Tutto a un tratto gli saltò in mente il nome di Standish. Si rese conto che non l'aveva visto per tutto il giorno, né a colazione, né a pranzo e in nessun'altra zona della nave. Ebbe subito il pensiero che Standish fosse sparito. Ci rimuginò sopra con calma. Com'è che così dal nulla gli era saltato in testa quel nome? C'era un motivo per tutto, come sapeva per esperienza qualsiasi uomo di mare. Non importava come mai il nome gli fosse saltato in testa, che fosse per caso, per disegno divino o per una serie dirompente di intuizioni. Il punto era che il nome fosse comparso. Mr. Prisk era un tipo zelante in ogni cosa. Cominciò a effettuare una ricerca scrupolosa perché non c'era niente che gli desse più malessere di andare a disturbare il capitano Bell con un falso allarme. Decise di impiegare almeno un'ora a cercare di provare senza ombra di dubbio che Standish non fosse scomparso. Se alla fine si fosse convinto che i fatti portavano a conclusioni opposte, allora con riluttanza avrebbe riferito la notizia al capitano. Per prima cosa andò a guardare nella cabina di Standish. Poi setacciò l'Arabella da capo a fondo. Se Standish fosse stato a bordo sarebbe stato impossibile non imbattersi in lui. Poi interrogò ogni passeggero separatamente, tranne Brown che fu costretto a interrogare insieme, per non dare luogo a ingiustificati allarmismi o per non lasciar trapelare quello che ormai lui cominciava a subodorare. A parte Mr. Brown, tutti ammisero che non vedevano Standish dalla sera precedente. Mr. Brown disse: «Mi pare di averlo visto in sala lettura verso le 9:30, ma forse era Mr. Adams». Mr. Prisk se ne accertò. Era Mr. Adams. Interrogò gli ufficiali e l'equipaggio, svegliando anche quelli che stavano dormendo. Alla fine scoprì che il cuoco aveva parlato con Standish poco prima dell'alba. Mr. Prisk percorse il corridoio e rimase a lungo davanti alla porticina aperta che Standish aveva superato contro la sua volontà. Infine scosse il capo con aria mesta e sospirò. Sarebbe stato un bel guaio. Si fece coraggio. In certi momenti un padre di famiglia doveva essere remissivo. Non era né il primo né l'ultimo padre di famiglia a venir mortificato. Il capitano Bell stava carteggiando la goletta a quattro alberi quando entrò Mr. Prisk. «Che c'è, Prisk?» domandò senza alzare lo sguardo. «Una persona è scomparsa, capitano. Mr. Standish, uno dei passeggeri». Il capitano Bell smise di carteggiare. «In che senso scomparso?» «Da quanto sono riuscito a capire, nessuno lo vede dalle 5 di stamattina». «Le 5? Ma cosa blatera? Sono 10 ore!» «Lo so, capitano». «Setacci la nave!» «Già fatto». «Ha interrogato i passeggeri?» «Sì, capitano». Il capitano Bell appoggiò la carta vetrata con un gesto di stizza.
Ridicolo! Sarà da qualche parte in sala macchine. Che diavolo, Prisk, le sembra il caso di venirmi a scocciare con simili scempiaggini? Beh, va bene, andiamo. Allora toccherà a me setacciare la nave e trovarlo.
L'Arabella stava diventando sempre più piccola in lontananza e Standish all'improvviso ebbe un tuffo al cuore. Si adirò perché ogni qualvolta aveva trovato quell'espressione in un libro di narrativa aveva sbuffato e deriso l'autore per la scrittura sciatta. Restava il fatto che, come era costretto ad ammettere, il suo cuore, di qualsiasi cosa fosse fatto all'interno, sembrava tuffarsi per arrivare più o meno all'altezza dello stomaco. Non che fosse in preda a un terrore annichilente, anzi, l'idea lo fece scoppiare a ridere. Gli pareva di poter tenere duro per ore e ore, anche se di sicuro non sarebbe stato necessario. Eppure, di tanto in tanto si ritrovava a pensare: coraggio, vecchio mio, coraggio. Dai e dai, quegli spasmodici bisbigli interiori fecero infuriare Standish con se stesso. Di tutti gli scherzi idioti giocati dalla notte dei tempi, decise, non senza accalorarsi, che cadere da una nave nel bel mezzo dell'oceano fosse uno dei più colossali. Era così stupido, così gratuito e inconsueto, così fuori luogo per un uomo della sua posizione. Per un po' Standish digrignò i denti, in preda a una rabbia impotente. Nessuno di sua conoscenza si sarebbe mai aspettato da lui una cosa del genere. La zia Clara l'avrebbe definita inverosimile. Se la sua famiglia, che comprendeva esemplari autentici di esseri umani con troppi soldi e troppo tempo libero, si fosse radunata e avesse messo ai voti chi potesse essere il più papabile per una caduta fuori bordo da una nave, nessuno avrebbe votato per lui. E adesso, eccolo in quella situazione improbabile, con l'Arabella che continuava ad allontanarsi. La rabbia si dileguò alla stessa velocità con cui era comparsa e al suo posto subentrò una posa di sofisticata e alquanto irragionevole rassegnazione. Era lì, a mollo, punto e basta. Bisognava cercare di tenere duro fino al momento del salvataggio. Non aveva senso sprecare le forze mettendosi a maledire il destino. E se non fosse stato recuperato, lanciò un'altra occhiata e vide che l'Arabella era un puntino sul mare. Sarebbe affogato. Per la prima volta, Standish valutò nel dettaglio il problema dell'affogamento. Tanto per cominciare, soppesò le possibilità di non venire salvato. Decise che non erano poche. Poi pensò che, se il destino voleva che affogasse, sarebbe affogato. Tutto qui. Era semplicissimo. E non aveva senso fare tante scene al riguardo o battersi il petto per lagnarsi invano. Se un uomo lo faceva con discernimento, senza perdere la testa, affogare non era poi così terribile. E comunque con la morte il dolore sarebbe finito. Ovviamente Standish non aveva la minima voglia di affogare. C'erano così tante cose che lo tenevano attaccato alla vita. Per quanto ne sapeva, era possibile che stesse già affogando. Se l'Arabella non faceva più inversione per recuperarlo, si poteva dire che era così. Standish chiuse gli occhi e trattenne il fiato. Stando a ciò che aveva letto e che gli avevano raccontato, un uomo che affogava vedeva tutta la sua vita passargli davanti. Standish aspettò pazientemente che accadesse qualcosa. ma non gli riuscì di evocare un solo episodio dal passato. Gli metteva una certa rabbia non veder riemergere alcun ricordo. Dopotutto, era un uomo come tutti gli altri. E se a tanti altri uomini era capitato, lui non voleva essere da meno. Eppure, un attimo dopo, provò un impeto di gioia. Forse questo voleva dire che non stava affogando. Ma certo che non stava affogando! Standish esaminò attentamente il cielo uniforme. All'improvviso gli venne in mente il nome del mercantile scandinavo che aveva incrociato l'Arabella diretto nell'altro senso verso le Hawaii. Com'era potuto accadere? Non aveva mai più pensato nemmeno per un momento a quel mercantile, ed ecco che adesso ce l'aveva in testa. Nome dimenticato e tutto. Ingrid, ecco come si chiamava. Forse, se non l'avesse fatto l'Arabella, l'avrebbe salvato l'Ingrid. Ma sapeva che non c'era la minima possibilità. E all'improvviso si ritrovò a pensare: Standish, non ingannarti con vane speranze. E tornò d'umore tetro. Standish pensò ai passeggeri dell'Arabella. Dovevano aver notato la sua assenza. Il cuoco l'aveva visto proseguire lungo il corridoio e non l'aveva visto tornare. Di sicuro aveva annunciato la sua scomparsa. Il cameriere aveva senz'altro notato che Standish non aveva ordinato la colazione e s'era senz'altro accorto che Standish non si trovava in cabina, altro che. E quel matacchione di Nat Adams? Una certezza, finalmente. Se qualche dubbio riguardo agli altri gli restava, sapeva di poter contare su Nat. Probabilmente in quell'esatto istante lo stava cercando ed era già alquanto preoccupato. Da un momento all'altro Nat avrebbe notificato l'assenza di Standish a Mr. Prisk. Avrebbero dovuto invertire la rotta per andare a cercarlo. Era una legge non scritta del mare. Anche se il capitano Bell non lo aveva in simpatia, anche se non aveva voglia di seccature, sarebbe stato costretto a farlo. Era obbligatorio. E poi Mrs. Benson, altra certezza assoluta. Più tardi avrebbe notato l'assenza di Standish in piscina. Ma nel frattempo il piccolo Jimmy, l'adorato piccolo Jimmy, l'avrebbe notata subito dopo colazione, quando l'avrebbe cercato per andare a giocare sul ponte. Che angelo, il piccolo Jimmy, il bambino più tenero al mondo. Jimmy era una doppia certezza, sicura come il sole che sorge.
Maria Paiato ha letto Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.